wash my hands in muddy water. I wash my hands, but they didn't come clean. Dalle sorgenti al blues. Viaggio lungo il Mississippi. Con Michela Daghini. Produzione di Roberto Antonini.
Bentrovati, bentrovati per questo nostro viaggio lungo il corso del leggendario Mississippi, fiume lungo il quale si articolerà il nostro percorso dalle sorgenti a nord nel Minnesota, dove partiamo oggi, scorrendo verso sud fino in Louisiana per sfociare nel Golfo del Messico, attraversando quindi da nord a sud gli Stati Uniti, la loro storia e la loro cultura. 2530 miglia, quindi oltre 4000 chilometri lungo la Great River Road, la strada che costeggia il fiume. Il nostro viaggio parte oggi dalle sorgenti, naturalmente, quindi nel Minnesota, lo stato americano più settentrionale dopo l'Alaska. Siamo a centro-nord, se guardiamo la cartina, è tra il Canada, il Nord Dakota, il Sud Dakota, l'Iowa e il Wisconsin. Minnesota, conosciuto come la terra dei 10.000 laghi, che in realtà sono di più, sono quasi 12.000, oltre a innumerevoli torrenti, fiumi, fiumiciattoli, tra cui l'omonimo Minnesota, oltre ovviamente al nostro grandioso Mississippi. Nostri compagni di viaggio oggi sono Mario Maffi, qui in studio con noi. Ben trovato, Mario Maffi.
Grazie a voi per l'invito.
Appena arrivato da Milano.
Da Milano, sì.
Con il treno, e sarà qui con noi per queste due ore di viaggio anche perché oltre a essere già professore di cultura angloamericana all'Università degli Studi di Milano, dico già perché sì, proprio quest'anno ha deciso di lasciare.
Infatti,
Mario Maffi,
infatti da qualche mese così, sono libero,
così potrà viaggiare ancora di più.
Sì.
E Mario Maffi è l'autore di quello che sarà il nostro testo di riferimento, il libro edito dal Saggiatore, Mississippi, il grande fiume, un viaggio alle radici dell'America, in cui racconta il fiume, le sue terre, il cuore degli Stati Uniti. È un librone, sono pagine intense tra storia, cultura, natura, leggende e realtà che ci faremo raccontare naturalmente anche a voce, visto che sarà gradito ospite fisso di questo programma. Oggi in studio per queste due ore e nelle prossime puntate al telefono da varie parti del mondo, perché lei non smette mai di viaggiare, in realtà abbiamo capito questa cosa.
Se ci riesco, ben volentieri.
Ecco, quindi un viaggio tra l'altro che lei ha compiuto due volte, questo lungo il Mississippi, quindi le pagine intense che sfoglieremo assieme le ha vissute in prima persona con grande profondità. Bene, ne parliamo tra poco. Gli altri compagni di viaggio oggi saranno il critico musicale Enzo Gentile, nota firma di innumerevoli testate, cito almeno Repubblica, Il Fatto Quotidiano, un'infinità di riviste specializzate, insegna storia del pop e del rock all'Università Cattolica di Milano e sarà con noi più tardi per parlare dell'aspetto musicale, naturalmente, del Mississippi, perché il Mississippi ha dato anche un'impronta forte alla cultura e alla musica, no? Del patrimonio musicale, insomma, degli Stati Uniti. Icone di questa puntata saranno Bob Dylan e Prince, perché loro sono del Minnesota. Prince,
sì,
è un po' l'immagine di Minneapolis, la figura di riferimento di Minneapolis, e Bob Dylan è del Minnesota anche lui. Più tardi ci raggiungerà telefonicamente anche Carrie Hubbard, che è un'americana di Racine, capoluogo della contea di Racine del Wisconsin. E Carrie ha lasciato gli Stati Uniti da ragazza, quando è venuta in Europa facendo la fotomodella solo per pagarsi il soggiorno, poi ne ha fatto una professione, ha deciso di restare in Europa dove vive tuttora e anche se torna spesso in America, e ci racconterà anche lei la sua visione dell'America, ci regalerà alcuni istantanei degli Stati Uniti e del Wisconsin dove torna spesso, adiacente al Minnesota, quindi siamo in zona, siamo a nord nella zona proprio della partenza del fiume e che come il Minnesota è attraversato dal nostro grande fiume, il Wisconsin, è attraversato dal Mississippi. C'è anche un gioco, un concorso che è legato al programma Dalle Sorgenti al Blues, al quale siete invitati a partecipare, che mette in palio un iPad. Vi chiediamo di immaginare o per iscritto con un testo, racconto, poesia di al massimo una cartella o con un'immagine, quindi una foto, un disegno, il vostro Mississippi. Quindi regalateci una suggestione forte del vostro Mississippi, mandateci la vostra creazione a Mississippi, Rete 2, via Canevascini, RSI 6900 Lugano, o via mail rete2@rsi.ch. L'autore dell'opera scelta si porterà a casa questo iPad a inizio settembre, alla fine del nostro viaggio lungo la Great River. Viaggio che iniziamo subito con una voce celebre, lo abbiamo detto poco fa, una voce molto americana che non ha bisogno di presentazioni, un brano dedicato e intitolato, guarda caso, proprio al nostro fiume.
Every step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so are mine. Time is piling up, we struggle and we stray. We're all boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. Trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, I've been working in the town. I've been in trouble ever since I set my suitcase down. Got nothing for you, I had nothing before. Don't even have anything for myself anymore. Full of fire, paint on down. Nothing you can sell me, I see your ground. All my powers of expression and thoughts so sublime could never do you justice in reason or rhyme. Only one thing I did wrong. Stayed in Mississippi a day too long. There's the devils in the alley, mules in the stall. Say anything you wanna, I have heard it all. I was thinking about the things that Rosie said. I was dreaming, I was sleeping in Rose's bed. Walking through the leaves, falling from the trees, feeling like a stranger nobody sees. So many things that we never will undo. I know you're sorry, I'm sorry too. Some people will offer you their hand and some won't. Last night I knew you, tonight I don't. I need something strong to distract my mind. I'm gonna look at you till my eyes go blind. Well, I got here following the southern star. Cross that river just to be who you are. Only one thing I did wrong. Stayed in Mississippi a day too long. Well, my ship's been split to splitters and it's sinking fast. Drowning in the poison, got no future, got no past. But my heart is not weary, it's light and it's free. I got nothing but affection for all those who've sailed with me. Everybody moving, if they ain't already there. Everybody got to move somewhere. Stick with me, baby, stick with me anyhow. Things should start to get interesting right about now. My clothes are wet, tight on my skin. Not as tight as the corner that I painted myself in. I know that fortune is waiting to be kind. So give me your hand and say you'll be fine. But the emptiness is endless, cold as the clay. You can always come back, but you can't come back on the way. Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long.
Mississippi, il brano che al nostro fiume ha dedicato naturalmente era Bob Dylan, americano del Minnesota, ne parleremo nel corso del programma. Mario Maffi, com'era questo brano?
Beh, mi sembrava di essere in automobile.
A viaggiare on the road.
A viaggiare on the road. È uno dei brani che così accompagnano chi viaggia in automobile, e siccome il viaggio, i due viaggi sono stati lunghi, 4.000 chilometri ciascuno, era una buona compagnia questa musica, musica proprio da viaggio. E l'altro aspetto bello è che Bob Dylan era un, ma soprattutto agli inizi, ma anche poi, proprio un raccontatore, insomma, e quindi ci si è proprio dentro al fiume. Il fiume è un raccontatore di storie straordinarie.
Quindi era un buon compagno di viaggio, Bob
era
Dylan.
Un buon compagno di viaggio insieme a molti altri.
E li scopriremo pian piano, sì, assieme. Un fiume che racconta la storia d'America è anche un fondo, un pretesto, no? Naturalmente per ripercorrere pagine importanti, un fiume che porta con sé la memoria di un passato anche abbastanza recente che riguarda quelli che sono stati gli abitanti originari delle regioni bagnate dal fiume, quindi i nativi americani e gli indiani d'America, la tragedia che ha insanguinato anche queste rive dopo l'arrivo degli europei nel 1600, con l'impatto tra colonie e abitanti nativi che ha portato agli esiti che ben conosciamo. Il nostro viaggio parte, dicevamo, oggi dalle sorgenti, naturalmente proprio nel Minnesota, lo stato americano più settentrionale, dicevamo, dopo l'Alaska. Siamo a centro-nord degli Stati Uniti. Mario Maffico in studio con noi, studioso di cultura anglo-americana, Mississippi lo conosce bene, ha seguito il corso immortalandolo appunto sulle pagine di questo libro, il nostro testo di riferimento che il grande fiume ha dedicato. Prima di partire per il viaggio propongo a lei, Mario Maffi, e ai nostri ascoltatori qualche suono, qualche suggestione. Sono suoni raccolti sul posto da Gigi Donelli, che ha realizzato i tre brevi reportage che ascolteremo questa mattina, e poi si parte. E sono suoni che ci calano subito nell'atmosfera, introducendo alcuni dei temi di cui ci occuperemo. Quindi suoni delle sorgenti, abbiamo sentito, suoni della foresta e di un powwow, un raduno quindi di nativi del Nord America. Mario Maffi, sono suoni che la riportano indietro a chissà quale memorie.
Sì, mi riportano indietro proprio ai primi giorni del viaggio, in un certo senso, quando da Minneapolis ho viaggiato verso le sorgenti, verso questo fiume, verso questo lago straordinario che si chiama Itasca, che ha poi tutta una storia molto divertente anche da ricordare se c'è tempo, e alla presenza dei nativi americani, che soprattutto in questa zona è molto sensibile, molto visibile. Soprattutto si tratta di tribù Ojibwe, quelli che noi conosciamo come Chippewa. E qui ci sarebbe da dire molto su questo doppio nome, il modo in cui la cultura europea ha trasformato, ha rinominato le tribù indiane e così via. Quindi è una presenza molto forte e diffusa. Poi nel corso del fiume questa presenza è strana, perché è come se da un lato si sfaldasse e poi riaffiorasse nei momenti più improvvisi, più strani, svoltando un angolo, attraversando una foresta, parcheggiando lungo il fiume. Ci sono questi misteriosi mounds che affiorano nei boschi, che sono piccole collinette di...
Tumuli?
Sì, sono dei tumuli, probabilmente sono dei tumuli alcuni, altri invece sono avevano un uso molto più concreto, cioè si trattava di salvare il grano turco raccolto eccetera dall'inondazione del fiume, per esempio, quindi erano delle postazioni sopraelevate, e altri ancora, quelli più grandi, che sono veramente giganteschi, sono un po' simili alle piramidi mesoamericane, no? Dei Maya, degli Aztechi, e forse addirittura anche più alte, erano parte di complessi stanziamenti di tribù indiane, come per esempio quello fuori St. Louis, Cahokia, ed erano il luogo dove venivano costruiti i templi oppure gli edifici dei personaggi più importanti, ma sono letteralmente giganteschi. Quindi questa presenza è sgranata lungo il fiume e scandisce in un certo senso il fiume, con tutto quello che, come diceva lei prima, questo implica, cioè la tragedia del genocidio dei nativi americani, no? Quindi le battaglie, gli attraversamenti forzati del fiume, la distruzione di intere tribù, come vedremo poi nelle prossime puntate. Quindi quei suoni sono molto evocativi.
Ecco, Mario Maffi, tutto è possibile in riva ad un fiume dove leggenda, realtà, verità e menzogna si intrecciano e ogni cosa è fluida e cangiante quanto il suo scorrere, scrive nel suo libro. Così lei, parlando del Mississippi, questo fiume a cui ha dedicato il lungo viaggio che ora ci racconterà, un grande fiume, la spina dorsale dell'America, di cui ne percorre gran parte. Perché il Mississippi e qual è stato il suo Mississippi, Mario Maffi?
Perché il Mississippi, appunto è centrale nell'immaginario americano. Basta pensare soltanto a Mark Twain, chiaramente, no? Le avventure di Huckleberry Finn, questa fuga lungo il fiume su una zattera di un bambino marginale e di uno schiavo nero sfuggiasco. È, come dire, il prototipo di tante storie americane. Se leggiamo anche soltanto dei romanzi contemporanei come quelli di Joe Lansdale, uno scrittore che a me piace moltissimo, ci accorgiamo come ritorni di continuo questa immagine del bambino in fuga. Ma poi il Mississippi, anche geograficamente, è la spina dorsale del continente nordamericano, l'ha costruito per certi versi, no? Depositando le terre attraverso i secoli, i millenni, eccetera, eccetera, e poi taglia verticalmente il paese, quindi in un certo senso è una sorta di radiografia del paese da nord a sud. Quindi le varie ondate immigratorie, per esempio, a nord soprattutto scandinave, a sud addirittura ci sono delle comunità svizzere che uno non immaginerebbe mai di trovare lungo il Mississippi, in alcuni paesini sperduti dove si parla ancora un dialetto svizzero. Quindi, e poi andando verso sud, chiaramente l'altra grande tragedia, la schiavitù e tutto quello che comporta, e anche la musica, la nascita del blues, del jazz, fino ad arrivare a New Orleans, questo incredibile crogiolo di culture diverse. Quindi l'idea del Mississippi era l'idea, proprio avendo lavorato per tanti anni sulla cultura americana, di andare proprio alle radici della cultura americana, alle sorgenti della cultura americana. E siccome a me non piace lavorare esclusivamente sui libri, ma chiaramente un lavoro sul Mississippi implicava la visione, perlomeno l'esperienza del fiume, ho deciso appunto di compiere questi due viaggi in automobile. Ho affittato un'automobile a Minneapolis, sono andato alle sorgenti e di lì ho seguito il fiume attraverso questa strada che non è una vera strada unica, si chiama Great River Road, ma è l'intreccio di strade secondarie, alcune erano addirittura in terra battuta, strade rosse, no?
E a volte scompaiono.
Che a volte scompaiono, e difatti un paio di volte sono scomparse e mi sono trovato un po' nei guai.
E cosa si fa in quel caso?
In quel caso,
nel deserto?
Io ho continuato a girare perdendomi sempre di più, finendo per chiedere informazioni alle persone che incontravo, e non sempre erano informazioni chiare o attendibili, forse, chi lo sa. e poi alla fine si riesce a ritornare vicino al fiume. Ma devo dire che in effetti, più ci si allontana dal fiume, più cresceva l'ansia dello sperdersi, che poi è anche un aspetto affascinante del viaggio, quello del perdersi in questi luoghi. Quindi questi due viaggi, il primo da nord a sud e il secondo da sud a nord, che sono durati ciascuno praticamente un mese, come dicevo prima 4.000 chilometri di guida solitaria, hanno voluto dire appunto attraversare non soltanto geograficamente ovviamente l'America, ma proprio attraversare la sua storia, la sua cultura, le sue culture, le sue storie. Questo è stato un po' il senso del mio Mississippi, insomma.
Un grande viaggio che porta naturalmente a esplorare anche paesaggi quasi immensi, intanto immensi come solo negli Stati Uniti, in Australia, in pochi luoghi ancora si possono trovare, a volte disabitati, a volte ci si sente, immagino, anche un po' soli, sperduti o comunque isolati, alla prova davvero.
Sì, questo aspetto dell'immensità del paesaggio è qualcosa che è difficile da comprendere per chi non l'abbia sperimentata, perché effettivamente questa immensità colpisce, è la prima cosa che colpisce veramente, no, del viaggiare in un paese come gli Stati Uniti. Tutto è in qualche modo gigantesco, anche il fiume stesso. Agli inizi quel suono di acque, il fiume è cortissimo, è strettissimo, saranno 2 metri, 2,5 metri di larghezza, no? Fa anche ridere pensare che questo sia il Mississippi. Io mi ricordo che mi sono arrotolato i calzoni, mi sono tolto le scarpe, l'ho attraversato a piedi, è un fiumiciattolo da nulla, ma poi diventa una cosa gigantesca, largo 3-4 chilometri, insomma, no? Quasi non si vede l'altra sponda in certi punti. In un certo punto addirittura viene chiamato Lake Pepin, tanto è largo, cioè diventa quasi un lago, quindi è una dimensione veramente impressionante, no? E attraversarlo su questi piccoli traghetti con la corrente che è violentissima e fa un certo effetto, molto affascinante, molto stuzzicante.
E ci sono stati momenti in cui ha avuto, non dico paura, ma magari un po' di inquietudine, perché in alcuni luoghi si è davvero soli con questo grande fiume.
Sì, ma più che paura no, magari, tranne una sera che mi sono perso tornando. Ero andato a mangiare in un posto un po' lontano dal motel e poi naturalmente mi sono perso, e perdersi lì vuol dire perdersi nel nulla, e quindi è stato un po' problematico. L'inquietudine è lo stimolo all'immaginazione, alla curiosità, insomma, quindi questo è un elemento estremamente positivo secondo me. Ed è quello che poi ti spinge tutte le mattine ad allargare la mappa sul cofano della macchina e dire ma vediamo un po' dove andare e dove finire oggi. E poi l'inquietudine degli incontri del tutto casuali, no? nei bar, nei saloon o nei motel, di gente che ha una gran voglia di raccontare. Questa è la cosa straordinaria del viaggio, insomma, toccare con mano quanto le persone abbiano delle storie da raccontare e abbiano voglia di raccontarle, no? E lei mi chiedeva prima delle dimensioni del fiume e in genere dei panorami. Proprio in un paesino su a nord, Prescott, che rientrerà poi mi pare nelle prossime trasmissioni, una persona mi raccontava che un po' la sua vita lungo il fiume, mi diceva che a un certo punto aveva deciso di andare a vivere in quel paesino perché non doveva più, ritornando a casa dal lavoro, guidare verso ovest, che a me sembrava una cosa un po' una sciocchezza, no? Perché diceva, perché i tramonti sono molto intensi. Qualche giorno dopo mi è capitato di viaggiare verso ovest verso le 6 del pomeriggio e ho dovuto fermare la macchina perché mi rendevo conto che avrei fatto facilmente uno scontro, perché l'intensità del tramonto, della luce del tramonto, era talmente forte da accecarti completamente. Sono cose che noi non conosciamo, anche nella pianura padana. Io sono milanese, nella pianura padana dove ci sono dei bellissimi tramonti, però questa intensità di luce non si conosce, insomma.
Per addirittura cui, abbagliante.
Abbagliante, totalmente abbagliante, no? E quindi ho capito che non mi aveva raccontato una bufala, no? Come si dice, ma era vero, era un'esperienza vissuta e molto intensa.
Ecco, Mario Maffi, le propongo di fare una pausa musicale e di risentirci poi dopo il radiogiornale, solo brevemente ancora, dopo le notizie. Vorrei chiederle un accenno al nome, perché il nome già porta con sé una serie di sovrapposizioni di storie, di interpretazioni, di culture, no? Che ci riportano indietro nei secoli.
Naturalmente il nome ha origine indiana. Ma esistono almeno altri 10 nomi diversi del Mississippi originariamente, tutti legati a delle parti, a delle sezioni particolari del fiume. Comunque Mississippi ha due etimologie possibili, una legata appunto agli Ojibwe, e sarebbe Mississippi, cioè acqua che si estende su una larga superficie, quindi in questo senso dello spazio circolare, e l'altra legata ai Choctaw, che invece sono una tribù del sud, che sarebbe Mississippokni, che vuol dire acque che vengono da oltre il tempo. Quindi abbiamo le due coordinate principali, lo spazio e il tempo, legate alle acque del fiume.
Beh, già molto suggestiva la storia dell'etimologia del nostro fiume preferito. Un po' di musica e poi il notiziario, ci risentiamo subito dopo. Con noi ci sarà anche Enzo Gentile e parleremo anche di musica, ma andremo a visitare le sorgenti da cui partirà il nostro grande viaggio. The sun.